Questa notte non è più notte davanti a te, il buio come luce risplende. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
Questa sera, in questo terzo lunedì di Avvento, dopo una giornata intensa di lavoro e di impegni, desideriamo respirare un po' del respiro del Padre, un soffio di serenità, una parola di benedizione, uno sguardo, il suo, che vorrebbe glorificarci come sue creature amate e dilette. Mentre ogni giorno recitiamo il Padre nostro, pronunciando la seconda domanda, sia santificato il tuo nome, non sempre siamo consapevoli di rivolgere al Signore un'invocazione di ringraziamento e di lode. Questa sera, mentre sceglieremo di dedicare un po' di tempo del nostro tempo al Signore, forse ci accorgeremo che santificando, glorificando il suo nome, è proprio il Signore che ci dona il tempo, è Lui che ci dona il suo tempo, un tempo di grazia, di salvezza, è il Padre che ci dona un tempo in cui si manifesta custode della nostra esistenza.
E come dovrebbe accadere in ogni relazione umana, mentre ci presentiamo alla casa del Signore per essere da Lui accolti, percepiamo che il Signore è primo fra tutti, che si presenta alla nostra casa per essere accolto nei luoghi della nostra esistenza. Chiediamo perdono allora per quando lo allontaniamo dal nostro quotidiano. Padre, tu che ci senti pronunciare ogni giorno il tuo nome, perdonaci per quando ti disonoriamo nelle scelte, nelle parole, nelle azioni che compiamo non da figli ma da padroni. Abbi pietà di noi. Padre, tu che ci senti pronunciare ogni giorno il tuo nome, perdonaci per quando ci sentiamo abbandonati da te, ci percepiamo non ascoltati, non custoditi o insignificanti al tuo sguardo. Abbi pietà di noi. Padre, tu che ci senti pronunciare ogni giorno il tuo nome, perdonaci per quando ti vorremmo più onnipotente, più forte, più invincibile secondo le nostre volontà e i nostri giudizi. Abbi pietà di noi. Dio Padre, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca tutti insieme alla vita eterna. Ci sediamo.
Il salmo che reciteremo e che è stato scelto per aiutarci a comprendere l'invocazione del Padre nostro, sia santificato il tuo nome, è la preghiera che invita tutti i popoli della terra a riconoscere l'unico Dio, a servirlo, ad ascoltare e a consentire al suo disegno, che ha come oggetto la salvezza e la glorificazione dell'uomo stesso. Santificare il nome del Signore è un invito a servirlo nella gioia, con la gratitudine, con l'esultanza di chi si riconosce, in verità, amato e salvato da Dio, in pratica, glorificato da Dio stesso. Ci lasciamo accompagnare dal Salmo 99, recitandolo alternandoci tra lettore e assemblea. Il Signore regna, tremino i popoli, siede in trono sui cherubini, si scuota la terra.
Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti i popoli.
lodino il tuo nome grande e terribile. Egli è santo, forza del re e amare il diritto.
Tu hai stabilito ciò che è retto, diritto e giustizia hai operato in Giacobbe.
Esaltate il Signore, nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi.
Egli è santo, Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocavano il suo nome. Invocavano il Signore ed egli rispondeva.
Parlava loro da una colonna di nubi, custodivano i suoi insegnamenti e il precetto che aveva loro dato, Signore, nostro Dio, tu li esaudivi.
Eri per loro un Dio che perdona, pur castigando i loro peccati.
Esaltate il Signore, nostro Dio, prostratevi davanti alla sua santa montagna, perché santo è il Signore, nostro Dio.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E mentre ci alziamo, come lunedì scorso, chiedo in ausilio la vostra voce squillante per introdurci all'ascolto del Vangelo. Tendimi paziente. Aspetta il suo Messia, germoglio della radice di esse, ti innalzi segno per noi. Vieni, Signore, a salvare il tuo popolo, lo dona la libertà. Vieni, Signore, a salvare il tuo popolo, dona la libertà. Tutta la terra attende impaziente che si rivelino i figli di Dio e soffre ancora le doglie del parto, aspetta il suo Messia. Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito, uno dei discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato i suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore e non ci indurre in tentazione. Poi aggiunse: se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti, e se quelli dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli, vi dico che se anche non si alzerà a dargli per amicizia, si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono almeno per la sua insistenza. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chi chiede ottiene, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pane, gli darà una pietra, o se gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe, o se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Parola del Signore. Prima di addentrarci a comprendere il significato di questa seconda invocazione, sia santificato il tuo nome, vorrei poter offrire una parola sul contesto in cui nasce questa preghiera, e forse l'abbiamo colto attraverso la differente versione del Padre Nostro. Luca ci offre un altro contesto rispetto a quello che abbiamo ascoltato lunedì scorso, perché tutto prende avvio dalla domanda posta dai discepoli: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. La richiesta quindi può nascere per imitazione, perché quei discepoli hanno visto forse Gesù pregare e ne sono rimasti colpiti. E l'Evangelista Luca non ci dice il contenuto di questa preghiera, ma forse i discepoli sono stati catturati dalla postura di Gesù, dalla modalità in cui lui si trovava in preghiera. Hanno ammirato il profondo raccoglimento, forse hanno intuito la calma che Gesù sapeva emanare nel momento in cui pregava, la padronanza di sé. Forse, mi immagino, hanno colto anche una certa luminosità sul suo volto. E allora mi viene in mente che quando entro in chiesa e c'è già qualcuno che mi precede, vedo come la postura di quella persona quasi mi introduca alla preghiera. C'è qualcuno che mi prepara proprio con la sua postura, le mani giunte, magari è in ginocchio. Qualche volta noto sul volto delle persone anche delle lacrime, non di disperazione, ma di commozione. E allora qualche volta mi dico: Signore, insegnami a pregare proprio come quella signora lì, come quell'uomo lì, come quella ragazzo lì. Insegnami a pregare così. In ogni caso, la domanda dei discepoli a Gesù non è soltanto un insegnamento teologico, non è soltanto un insegnamento liturgico, ma forse quel dialogo che Gesù faceva con Dio suo Padre è diventato forse l'anelito per quei discepoli non soltanto di pregare il Padre, ma di pregare con Gesù, come Gesù, in Gesù. Per cui la nostra invocazione non è soltanto insegnaci a pregare, punto, oppure insegnaci a pregare un Dio, ma Dio Padre come Gesù ha compiuto quella preghiera. Prima ancora dei contenuti, pregare come Lui ha fatto, che quella preghiera diventava un luogo, un tempo in cui ritrovarsi con il Padre. Se questo è il contesto, allora ci addentriamo in questa frase, in questa domanda che è davvero forse tra tutte le domande la più difficile. Già l'altra volta vi ho detto che il primo incontro era difficile, questa volta forse è uno step ancora più difficile. Infatti il cammino l'abbiamo già preparato, abbiamo già percorso qualche pezzettino, si fa sentire forse la stanchezza, credo anche la stanchezza di questa giornata, di queste settimane. Di fatto questa seconda invocazione è difficile perché non sempre noi, anzi quasi mai nella nostra predicazione, usiamo questo termine: sia santificato il tuo nome. Magari non risulta essere presente neppure neanche nelle nostre preghiere, se non in questa preghiera, quella del Padre Nostro. E se qualcuno di noi è più capace di masticare la parola di Dio, può pensare che questa traduzione non è quella più corretta, perché Giovanni, il quarto evangelista, nel capitolo 17, riprende anziché la parola santificare il tuo nome, sia glorificato il tuo nome. La preghiera cosiddetta sacerdotale sulla bocca di Gesù riprende più volte questo termine: sia glorificato il tuo nome, Padre, giunta l'ora, glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te. Io ti ho glorificato sopra la terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Per cui questa frase, che è difficile, non è presente nelle nostre preghiere, assume anche una traduzione differente. Ma non è soltanto una questione di traduzione, non è soltanto una questione degli addetti ai lavori. Allora provo a offrire alcuni spunti per poter comprendere che cosa può significare questa invocazione nella preghiera, e poi qualche atteggiamento per noi. Parto allora dal retroterra spirituale, religioso, che Gesù ha utilizzato per esprimere questa frase. Si parte dunque dalla percezione della santità del nome. Sia santificato il tuo nome, perché il nome già porta una sua santità. La santità di colui o di colei che porta quel nome. Santità significa: io rispetto la dignità di quella persona. Porto rispetto, porto stima, porto anche quell'attenzione, proprio perché ne conosco il nome, e il nome noi sappiamo che prelude a una scelta, la scelta del nome del proprio bambino, della propria bambina. Il nome non è a caso. E allora la santità del nome significa: io voglio considerare l'altra persona con pieno rispetto, allorché ne conosciamo pure il nome. E Gesù ci mette sulle labbra proprio questa frase, perché ne comprendiamo il retroterra, soprattutto dell'Antico Testamento, e quasi dicesse: non mettiamo da parte l'Antico Testamento, è una storia che ci viene consegnata, ne dobbiamo essere grati. Dunque sappiamo che il tuo nome è qualcosa di santo, di qualcosa di bello, significa la tua persona, significa la tua presenza, significa il tuo essere, la tua realtà. E ancora di più, se Gesù utilizza questa frase è perché ha bene in mente che a quel nome noi associamo il Padre. Non è santificato soltanto il nome di Dio, e questo è già tanto, ma il nome di Dio che è Padre. E per noi cristiani questo dice una grande differenza. Noi non crediamo semplicemente in Dio, punto. Noi crediamo nel Dio che Gesù ci ha rivelato, che Gesù ci ha narrato. E come ce l'ha rivelato, se non attraverso i tratti di quel Padre che è amorevole, di quel Padre che è tenero, amante, misericordioso, che invia il Figlio per il perdono dei peccati. Sia santificato il tuo nome di Padre, cioè tuo Padre, sia riconosciuto come colui che ama, non come colui che immediatamente castiga o ci giudica, ma come colui che conforta, perdona, come colui che, secondo la parabola del figlio al prodigo, aspetta, va incontro, abbraccia, mette la veste nuziale dal grande banchetto. Questo noi vogliamo dire quando diciamo e pensiamo: Padre, sia santificato il tuo nome, perché nel tuo nome è racchiuso tutto questo. Che cosa significa allora sia santificato? In termine tecnico si dice è una dossologia, ovvero una lode. Allora noi lodiamo. Lodiamo un Dio che si rivela attraverso Gesù come il Padre. E allora la nostra preghiera è una preghiera non di timore, non di paura, non di trepidazione, ma di lode. Benedetto allora colui che viene, benedetto sia il tuo nome, perché attraverso questa definizione, nome, io ho in mente che tu sei Padre. E che cosa si chiede? Allora penso a due modalità. La prima è: sia santificato, glorificato il tuo nome, perché meno male che tu, Signore, lo rendi santo, perché se fosse per noi, poveretto il tuo nome. e mi rifaccio a una pagina dell'Antico Testamento di Ezechiele, che dice pressappoco così: Padre, agisci, intervieni nella storia in maniera che il tuo nome sia riconosciuto grande. Mi rifaccio soprattutto al capitolo 36. Adesso non è importante ricordare tutto, però che cosa avviene in quel momento? Avviene che il popolo di Israele viene deportato. Quindi esce dalla sua terra santa, viene deportato in un'altra terra. Non ha più il tempio, non ha più la sua terra, non ha più le sue usanze. E i popoli attorno che cosa dicono? Che Dio è il vostro Dio che permette tutto questo? Che Dio è? Dov'è finita la forza del Dio di Israele? Dov'è finita la gloria del suo Dio se vi permette di andare in esilio? Il passo scritturistico è così descritto. Parla Dio stesso attraverso la voce del profeta. Ma io ho avuto riguardo del mio nome santo, che gli israeliti avevano disonorato fra le genti presso le quali sono andati. Annunzia allora alla casa di Israele, così dice il Signore Dio, io agisco non per riguardo a voi, gente di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete disonorato fra le genti presso le quali siete andati. Santificherò io il mio nome grande, disonorato fra le genti, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le genti sapranno che io sono il Signore, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Allora è Dio che santifica il suo nome. Perché se fosse per il popolo di Israele, se fosse per la sua fedeltà, allora quel nome viene disonorato. Meno male, potremmo dire, che ci sei tu a santificare il tuo nome. Anche Francesco d'Assisi, nella sua parafrasi al Padre Nostro, intendeva comprendere questa domanda: se è santificato il tuo nome, con questa sfumatura. Dice San Francesco: si faccia luminosa in noi la conoscenza di te, affinché possiamo conoscere l'ampiezza dei tuoi benefici, l'estensione delle tue promesse, la sublimità della tua maestà e la profondità dei tuoi prodigi. Meno male, allora, che ci sei tu a lodare il tuo nome. Dall'altra parte, così come avviene un dialogo, c'è l'azione di Dio e la risposta degli uomini. Il credente prende allora in mano la propria responsabilità e dice: è vero, io posso disonorare il suo nome, posso bestemmiarlo, oppure posso anch'io lodare il suo nome. Sia santificato il tuo nome anche da noi persone, attraverso la nostra delicatezza di figli, attraverso le nostre invocazioni, attraverso la nostra ricerca di te, attraverso il nostro cammino. Come vedete, sia santificato il tuo nome, acquista come un duplice movimento. È Dio, meno male, che santifica il suo nome, e forse anche quella risposta buona del credente. Anche nel periodo dell'esilio c'era questo piccolo gruppo, si chiamavano gli Anawim, i poveri di Israele, il resto di Israele, che ha mantenuto fede al nome santo di Dio. E se questa è la spiegazione, uno potrebbe dire: bene, e a noi che cosa ne viene? Quali sono gli atteggiamenti che questa preghiera mi può suscitare? Allora provo a pensarne alcune. Il primo atteggiamento per la sua santità, per la tua santità, Signore, per la sua azione provvidente, anche quando noi non ce la meritiamo, anzi forse dovremmo essere castigati per le nostre infedeltà, Nonostante questo, nonostante le nostre infedeltà, invece per la tua santità, allora io ti ringrazio. Sia santificato il tuo nome, allora questo valore di preghiera, di lode, di ringraziamento. Così come Gesù dice: Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato, io sapevo che sempre mi dai ascolto. E allora chi prega il Padre nostro non può non avere, nonostante le fatiche, nonostante le ferite del proprio cuore, non può pregarlo se non attraverso anche un sentimento di lode e di ringraziamento. Un piccolo quadretto esperienziale. Questo versetto talvolta mi colpiva anche quando a Milano mi capitava di confessare anche tanti preti, tanti sacerdoti, tanti religiosi, e posso dire che non ho conosciuto molti preti capaci di ringraziare Dio per la loro comunità. Io ne ho conosciuti molti che, nonostante le tante preghiere, le belle preghiere, al contrario si lamentavano della propria comunità. La gente non risponde, la gente non ascolta, la gente non frequenta, e i motivi del loro disagio erano reali, concreti. Ma tante volte mi dicevo io stesso, e qualche volta, raramente però, non sono riuscito a frenare la mia lingua nel dire a qualcuno di loro: il fatto che la tua comunità esista è già un miracolo di Dio. Il fatto che viva la fede evangelica, battesimale, in un mondo spesso, diciamo così, indifferente, diffidente, se non talvolta anche ostile nei confronti della Chiesa e della religione, comunque è un miracolo di Dio. Quindi, in primo luogo, ringrazia il Signore, onora il Signore ringraziando per il dono della tua comunità, di persone che pregano non soltanto con te, ma che pregano anche per te, che pregano in tuo favore, per la tua fede. E allora mi piacerebbe che ogni cristiano, in particolare noi preti, religiosi, consacrati, fossimo cordialmente grati al Signore per i fedeli che incontriamo ogni giorno, pregando così: ti ringrazio, o Padre, perché hai chiamato questi tuoi figli e queste tue figlie, li hai battezzati con il tuo Spirito affinché fossero figli della luce, fossero segno luminoso di bene. Ti ringrazio allora per le persone che ogni giorno incontro in queste comunità cristiane, perché ogni giorno tentano anche loro di vivere secondo il tuo nome, dando lode a te che sei amore. Ecco, ringraziamento per tutto ciò che il Signore fa con amore per noi, mi pare che sia l'atteggiamento sottostante all'invocazione: sia santificato il tuo nome, e che può sgorgare nella consapevolezza anche delle nostre preghiere. Se quindi allora il primo atteggiamento che noi possiamo modificare, possiamo far crescere o arricchire quando noi diciamo sia santificato il tuo nome, come atteggiamento di gratitudine, di lode per la presenza del Signore anche nelle nostre comunità, un secondo atteggiamento, quando io dico sia santificato il tuo nome, può essere vissuta nella nostra pratica anche della confessione. Proprio con i ragazzi di quinta elementare che stiamo appunto con loro camminando sulla confessione sacramentale, tentavo di far loro intuire che non sia scontato, quando noi chiediamo perdono a quella persona cui comunque intuiamo il suo bene per noi. E forse è più facile chiedere perdono a quelle persone che intuiamo ci vogliano bene, ci precedono con il loro bene. E allora, quando noi ci confessiamo, forse la prima parola non è soltanto la richiesta di perdono per la coscienza dei nostri peccati, ma prima di tutto la coscienza che c'è un Padre che ci accoglie. Sia santificato il tuo nome, vuol dire ti ringrazio perché io posso venire davanti a te anche con le mie fragilità. E talvolta mi è capitato, mentre appunto stavo confessando, di qualcuno che comincia a sciorinare i propri peccati, o più spesso i propri malanni o i malanni degli altri. Allora interrompo subito e chiedo: ma lei, prima di tutto, non ha niente da ringraziare il Signore? E allora vedo che cambia proprio il colore della confessione, cambia proprio la tonalità della confessione. San Paolo alla Chiesa di Tessalonica dice: siate sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie, anche nel momento della confessione. Per cui di fronte a questa invocazione non è banale interrogarci, per esempio, alla fine della giornata: Signore, io ti ringrazio, nonostante le mie fatiche, allora proprio per questo ti chiedo perdono, ma prima di tutto posso farlo perché posso trovare delle braccia aperte per me. Un terzo atteggiamento che ne può derivare da questa preghiera, sia santificato il tuo nome, come atteggiamento di salvezza anche nelle avversità. Prima lo richiamavo con il riferimento ad Ezechiele. Nasce da qui la preghiera di intercessione. Sia santificato il tuo nome perché tu sei più fedele, perché tu sei più forte. Ma anzi, ancora di più, perché anche se mi trovo in difficoltà, Salmo 22 lo recita bene, anche se mi trovo io in difficoltà, se faccio memoria di tutta la storia che mi precede, non posso non riconoscere che tu sei sempre stato presente. E allora, anche oggi che sono nell'avversità, io mi affido a te. Il tuo nome santo dice il tuo essere provvidente. E questo penso per ciascuno di noi, che tante volte abbiamo un po' la reticenza di tirare la barba al Signore nei momenti della fatica. Ecco, arrabbiamoci, lamentiamoci con il Signore dentro in questo orizzonte di fiducia nella sua provvidenza. Il rischio è che la lamentela diventi lamentosità, e questa non è più una preghiera. Chi tra voi abbia visto il film di Spielberg, Schindler's List, credo che può facilmente ricordare la preghiera che viene compiuta dal rabbino all'apertura del sabato proprio nel campo di sterminio. Tutto in bianco e nero, tranne l'accensione della candela. E quella preghiera nel campo di sterminio: tu, Signore, ti nascondi. Tu, Signore, sembri silenzioso, mostra la tua gloria. Dove sei, Signore? Fa che ti vediamo, fa che tutti riconoscano che tu sei il nostro Re, che hai cura di noi, che non ci hai abbandonato. Come vedete, c'è una domanda, anche forte, magari anche di dubbio, ma alla fine, che hai cura di noi, che non ci hai abbandonato. E infine, sia santificato il tuo nome, anche una rilevanza nell'atteggiamento liturgico, perché ha una particolare relazione con l'azione liturgica, perché la liturgia è tutta mirata alla glorificazione e alla lode del nome santo di Dio. Con sia santificato il tuo nome noi chiediamo che Dio stesso agisca nel cuore dei fedeli, soprattutto quando i fedeli si ritrovano insieme a pregare. Derivano tantissime conseguenze, e a tal punto che lascio immaginare in quale ginepraio di considerazioni sulla liturgia posso addentrarmi. Bene, non mi addentro. Ma se dovessi considerare i testi dei Vangeli, i testi del Nuovo Testamento, si parla poco o nulla della liturgia. Perché quelle pagine, quei vissuti, sono la liturgia vissuta da Gesù in mezzo ai suoi. Che cosa voglio dire? Che prima ancora dell'azione liturgica, della celebrazione liturgica, è un'azione liturgica il nostro essere in mezzo agli altri come Gesù è stato in mezzo alle persone. Prima ancora dei contenuti della preghiera, abbiamo detto prima, era la sua postura, il modo con cui era in relazione con il Padre. Immaginiamoci com'era la relazione o la postura di fronte alle persone che Gesù incontrava. Gesù è sempre là, contemplato al centro di una scena di vita. È là che guarisce, è là che istruisce, è là che incoraggia. È là in mezzo alle persone, non separato. Si presenta anche là come la vera narrazione del Padre. Ecco, l'azione liturgica che Gesù mostra è la sua vita, una vita donata. E allora in questo senso, e concludo, le nostre liturgie possono santificare davvero il nome del Padre se ci mettono nella condizione di poter almeno tentare di scegliere di vivere come Gesù ha vissuto, vivendo in mezzo agli altri fratelli e sorelle, pronunciando allora una parola che si vive, consolando con una presenza benevola, guarendo con azioni di prossimità, risuscitando con scelte di perdono. Possiamo santificare il suo nome quando, come discepoli di Cristo, il nostro agire e scegliere, il nostro comportamento più ordinario è sotto il segno della comunione, ha il timbro della cura, ha la forza della condivisione e ha il colore della gioia. Sul foglietto che avete preso ci sono tante domande, forse troppe domande. Non importa farle tutte, ne basta una che possa diventare d'aiuto, uno strumento semplice, magari povero, però per poter dire anche noi questa sera: davvero, Signore, sia santificato il tuo nome di Padre. Ci alziamo. Presentiamo le nostre invocazioni al Signore, Lui che verrà a visitarci con la sua salvezza.
Padre, sia santificato il tuo nome.
Padre, sia santificato il tuo nome.
Per averci chiamato alla fede nel battesimo, per la nostra comunione nella nuova alleanza, per la tua presenza nella Santa Chiesa.
Padre, sia santificato il tuo nome.
Per la testimonianza dei cristiani perseguitati, per la sofferenza del loro martirio, partecipazione alla passione di Cristo.
Padre, sia santificato il tuo nome.
Per tutti i doni ricevuti nonostante le divisioni, per coloro che hanno sempre cercato l'unità, per coloro che hanno perdonato le offese ricevute.
Padre, sia santificato il tuo nome.
Per tutti i servi della comunione, per chi prega e opera per la riconciliazione delle chiese, per quelli che offrono la vita nella condivisione.
Padre, sia santificato il tuo nome.
Per tutti i gesti che conducono alla riconciliazione, per tutte le parole che creano dialogo, per tutti i cuori che mostrano comprensione.
Padre, sia santificato il tuo nome. Signore, ricordati di noi nel tuo regno. Insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Dio nostro Padre, che vuoi radunare i tuoi figli dispersi in un solo gregge, sotto un solo pastore, unisci la nostra preghiera a quella di tuo Figlio e affretta il giorno in cui, con un cuore solo, un'anima sola, ti potremo confessare e servire quale unico Dio e Padre, benedetto ora nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dio onnipotente e misericordioso, che vi dà la grazia di commemorare nella fede la prima venuta del suo Figlio e di attendere nella speranza il suo avvento glorioso, vi santifichi ora con la luce della sua visita e vi colmi della sua benedizione. Amen. Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Amen. Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore, possiate godere della gioia eterna quando Egli verrà nella gloria. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su voi e con voi rimanga sempre. Andiamo in pace.